non è proprio combinarmente dal punto di vista storico questi due libri che vi ho fatto vedere, che presentiamo stasera, questi due libri di memoria, il professor Mariano Gabriele. Il professor Mariano Gabriele anche è un amico della NEI, spesso l'abbiamo invitato, forse già lo conoscete. Comunque vorrei ricordare che è il docente emerito dell'Università della Sapienza, ha insegnato nella Facoltà di Scienze Politiche a Roma e a Napoli, è ordinario di Storia Contemporanea e Storia Politica Navale ed anche di Storia Moderna alla Gabriele Vannucci di Rieti. La parola al professor.
Ma prima di cominciare non si può non ringraziare la professoressa Casaula per questa introduzione splendida e molto sentita, che consente di non dire tante altre cose, perché sono già state dette meglio, non solo, ma sono state alcune, non sono state dette esplicitamente, sono state sfumate, ed è bene che rimangano così sfumate, perché così la capacità che ciascuno ha di riempire di qualche cosa, di contributo proprio, una nuvola che passa e che si può magari di Roma, ecco, ha la possibilità di esprimersi. E questo poi mi farà ricordare che ci sono nel corso di questi, non tanto qui in questi due lavori che presentiamo oggi, ma se guardiamo l'universo di questi diari, ci sono dei momenti romantici che colpiscono, e che veramente colpiscono una fantasia e l'animo, sono veramente romantici. Allora, venendo al nostro primo, quello che ci ripromettiamo di dire, cominciamo con Gorni, è inutile che io ripeta quello che è stato detto, è un soldato, ha una formazione cristiana, e quello che gli dà questa formazione cristiana profondamente sincera, perché Dio è l'amico dei giorni neri, no? Quindi è intermittenza. Tutti quando le cose vanno male si raccontiamo, ma invece averlo serenamente vicino tutti i giorni come pensiero non è la stessa cosa. E Gonni ha questa formazione di carità, di serenità, la capacità di perdonare piccole e grandi cose, così come lui non ha parole di odio, per esempio, perché lo hanno deportato. Certo, non è la cosa che gli faccia piacere. E a un certo punto accade un piccolo episodio, una stupidaggine. La fame, che è l'elemento centrale di questi campi di prigionia, vedremo poi quando si tratterà di Aragnani, che lui stesso diminuisce da passo da 84 kg a 58, non è il conto nella prima 45 al momento della liberazione, e si accorgerà quello che ha perduto, cioè i trionfi, anzi la prima 35 prima di morire. Sono cose che caratteristiche, la fame, il freddo, le sofferenze, quindi non mi voglio fermare, ma voglio dire una piccola cosa che c'è nel diario. A un certo punto lui ha nel camellino alcune cose da mangiare, a cui tiene moltissimo, perché è tenuta la parte apposta, e gli vengono rubate da chi? Non è che messi da un disgraziato, qualche altro canadese, e poi lui prima mi dà fastidio, perché poco se ne era tenute da parte, so. Poi pensa, ma forse quello che l'ha rubato aveva più fame di me. E questo non è una cosa comune, non è una cosa comune, soprattutto in questo quadro allucinante dei campi di concentramento in cui l'egoismo, non è l'egoismo, la distrazione, devono portare più le strane conseguenze, per cui si hanno riti, risse tra italiani stessi per scenette, la scenizuola, per un boccone di tanti. Questo è un fare significativo. Lui, dicevo, sì, e poi non maledice nemmeno i tedeschi, anzi con loro ha degli incontri umani nel quadro della fede comune cristiana, e per cui si può veramente dire che è un il discorso che viene fatto, il discorso di uomo e di cristiano. Ci racconta che aiuterà molti cristiani a recuperare quando le cose si mettono male per loro. Nell'aprile 45, vediamo un po' pagina, io che me le sono segnate, mi sono segnato fin troppe cose e quindi cercherò di essere là. Fuori intervento del maltempo, vento e pioggia, ho aiutato queste famiglie tedesche a trasportare le materie da una casa all'altra. Oggi quelle famiglie tedesche che erano qui in baracca sono ritornate nel loro casa. Ho aiutato loro a trasportare le materie. Sono piccole cose. In Brasile ho cucinato un scritto di sotto all'italiano. L'8 aprile, che segue, si è avuta la liberazione, non c'è l'odio per quello che ha passato. Sono ritornato, ho fatto colazione, quindi sono andato ad aiutare una famiglia tedesca a sgomberare. Terminato che è il lavoro, fui invitato a pranzo, e alle 16.30 poi sono andato alla Santa Messa, eccetera. È un'anima felice sotto questo profilo. E viene anche premiata da questo punto di vista. Il 25 dicembre 1944 una donna tedesca gli prepara un pranzo di Natale che è fuori dalla Eurolegge, diari, altri tipi di diari, in cui la disperazione della fame emerge, anche se c'è nello scrivere, cade sulla penna quel poco di autocontrollo che è rimasto ancora e che si collega a un desiderio di dignità da salvare, no? E quindi non lo voglio scrivere, che sono disperato, però si capisce, no? E qui non ci arriva mai. Il 25 dicembre sulle 18, siamo a messa la mattina alle 6, non ho potuto frenare le lacrime per la commozione, la messa è stata molto bella. Ho udito per la prima volta il canto della pastorale Stillenacht. Terminata la messa, sono rimasto in chiesa, ho ascoltato la messa delle 8, anche esagerò un po', ma è un po' vivo 8, però è senza dubbio una persona che attraverso questa fede trova il modo e la capacità di non cedere alla disperazione, non ti riesce. E poi racconta, verso il 18 stasera sono andato nella solita casa. Questa non è come in altri casi accade, una donna che ha rende morto il marito, c'è una fronte russo e quindi a un certo punto, già che c'è un italiano, se la fa con questa. No, non è così, questa è un'altra persona. Quella buona donna mi fece subito entrare in cucina, mi mostrò il presepio, l'albero di Natale, quindi mi fece sedere a tavola dicendo oggi è Natale. Ho mangiato un piatto di squisita mietta, poi devi scrivere quello che ha mangiato. Cioè, oggi è stato il primo giorno della prigionia fino ad ora. Ma queste sono cose che possono essere anche giudicate estremamente ingenue, ma sono estremamente pulite. E questo è quello che rimane e che lo stesso prima, il 3 ottobre del 44, non vado a cercarlo perché lo ricordo, c'è una cosa che offrivano, c'erano dei tedeschi che avevano delle prime e allora lui nota offrivano anche senza chiedere, cioè naturalmente questi morti di fame non chiedevano, ci date una pena, no? Lo chiedevano, ma anche senza chiedere si rendevano conto che avevano da fare con degli affamati e potevano dare, e quindi c'è, questa è una notazione del 3 ottobre 44, è una stupidità, è una piccola cosa, voi potete dire ma come, sono tutte cose belle, ma tutte queste cose belle riempiono, sortano, abbiamo potuto per prima fare un'abbondante sostanziosa collezione, nonché una bella scorta di pere raccolte in elemosina per le case, alcuni offrivano spontaneamente senza bisogno di chiedere. Ora, è importante sapere queste cose. E per chi riconciliano un po' con l'umanità, insomma, io proprio recentemente, se non dovremmo fare tra le altre cose, io sono componente italiano della Commissione Storica in Italia tedesca, e tra i compiti che ci siamo ripromessi, e qui c'è di preparare l'antologia con brani di Gali e di Gali, che siano significativi. Ed è difficile farlo, perché dobbiamo, vogliamo metterci un po' tutti gli elementi, no? Negativi e positivi. Io, per esempio, c'è uno spaventoso documento che ho usato, Massimo non c'è, ma mi ci ricordiamo, forse c'è di anche lui. Al Corriere della Regione, sul campo di Buchenwald, siamo là, in cui è un documento tedesco, il riassunto di un documento tedesco, e in cui sono indicate i vari tipi di tortura che venivano usati in questo campo, gli strumenti, eccetera. Ed è una cosa, è agghiacciante. Però se non ci fermiamo su quello, ha ragione il nostro Presidente della Repubblica, noi non possiamo coltivare soltanto il passato, dobbiamo passare a parlare anche di altre cose. Questo diario è una lezione sotto certi aspetti, questo di come, proprio perché ci aiuta a non fermarci soltanto su un aspetto. Io qui ho tra i lavori che facciamo, io come contributo avevo dato, come cose, si parla dei sentimenti, il primo è l'odio naturalmente, no? Il primo dei sentimenti che, sui quali tirato fuori dei pezzi, dei brani, frasi, da documenti editi per lo più, il primo dei sentimenti è l'odio, ed è la lezione più diffusa nei confronti dei tedeschi e dei fascisti, specialmente tra i rifugiati che sono il bersaglio, perché è Gorni, tra l'altro un soldato, quindi è meno perseguitato dagli ufficiali, e c'è gli ufficiali, specialmente in generale, più si va, si è elevati in grado, più si viene e si cerca di invidiare. Racconterà nell'altro mio diario, quello di Garagnani, che adesso parleremo, racconterà le peripezie di 14 generali che sono ridotti a spingere
come muli, sì.
Perché c'è il messaggio dell'umiliazione e non capiscono chi ha messo in opera questo, non capiscono che invece questo modo di trattare ha un effetto conoscente, riempie, dà a queste persone, a queste vittime, non una umiliazione, ma semmai il contrario. La capacità di affrontare questo va a dire sempre no. Dunque, allora, la cosa che volevo dire era questa, che è interessante. Da quando sono cominciati i lavori di questa commissione, c'è un revival, una grossa finitura di diari inediti che vengono pubblicati e di ricerche, cosa che ci ha fatto anche molto piacere. Io parlo per l'Italia, in Germania sono anche, in Germania se ne occupano probabilmente con diversa intensità, secondo se il problema è sentito o meno sentito da una scuola, da un professore, così va. Però se ne occupano. Per esempio adesso il presidente, suo presidente tedesco, mi ha proposto, io ho detto sì, gli altri volene, noi cominciamo alle 14, la seduta con loro, e dalle 9 alle 11 c'è un centro documentazione sul lavoro Fiamo del Rino, e ce lo vogliono far vedere, e andremo ovviamente, e però che sia stato fatto questo in italiano c'è, è significativo, come sono significative altre cose, perché in Germania la diversificazione è stata fatta seriamente. Dove è stata, non si è cercato di contestualizzare certi delitti, no? E ho questa parola contestualizzare che è così meditevole, no? Mi dispiace che sia stata usata la parola, ma insomma, è così, torniamo alle nostre del nono monoton, no? E passiamo così un po' a Garagnani, su cui c'è molto da dire, perché è diverso. Mentre ci sono categorie di diari che dicono delle cose diverse di noi altre, ma sono più o meno analoghe, invece questo di Garagnani è diverso da tante altre. E vedrete che, cominciamo dall'inizio, lui parla della quarta armata, lui fa parte della quarta armata, che semplicemente si sfascia, e è uguale a notte, e invece no, non è così soltanto, perché l'Uradi, che faceva pure parte della Quarta Armata, racconta che sì, la Quarta Armata non ripiega combattendo, sorpreso dai tedeschi incredibilmente in piena disfatta, ma lo dice chiaramente, gli organi superiori hanno criminalmente lasciato i comandi senza ordini specifici e il tradimento ha fatto il resto. Alcuni degli ufficiali ex fascisti hanno ordinato ai loro uomini di non opporre alcuna resistenza o li hanno addirittura consegnati al nemico. E questo è il quadro del disastro. E allora a Saint-Martin, come poi lui decide all'inizio il suo libro è Intervallo Partigiano, stampato da Ristori qualche anno fa, nel 95, e appunto a Saint-Martin che decide davanti a questo spettacolo di fare, di mettersi, di tentare la resistenza, la prima resistenza incomincia a iniziare, insomma, poi pian piano gli altri, ma sono i militari che cominciano, quelli che non ci vogliono stare. E allora dice, altri fuggiati della Quarta Armata, che non ci sono, ma vengono via nella speranza di incontrare proprio loro che hanno deciso di fare un lucro di resistenza, hanno portato una mitraglia chimica, intorno a un po' di armi, e vogliono fare resistenza, se arriva a decidere, fino a un arrivo, poi lo troveranno loro in montagna. E con loro arrivano gli ebrei, e ci sono, provenienti da Saint-Martin, curvi sotto il peso delle poche materie che sono riusciti a trasportare, vestiti ancora con abiti e scarpe da passeggio assolutamente inadatte per i sentieri di montagna, seguiti dalle mogli e dai figlioletti, non poco intere in realtà. È uno spettacolo pietoso, ma è anche quello dei fuggiati della Quarta Armata, e parla di ufficiali vestiti nelle forze più strane, da meccanici, da contadini, ufficiali camuffati come cercioni, una tragica mascherata. E questo quindi è, diciamo, c'è un dramma, e dice una cosa che me ne è, non c'entra niente, ma io ve la ricordo stesso, e dice una cosa, tra l'altro, tra gli ebrei è un ex ufficiale francese con la famiglia, il quale reca all'occhiello diversi nastrini, e due giovani comunisti, eccetera, eccetera, parla di questi che sono i primi che si uniscono ai militari per mettere su una specie di banda che poi pian piano si organizzerà, diventerà poi una delle brigate della 19ª divisione Garibaldi, di cui Massimo Endina, che è nell'altra stanza, è stato capo di stato maggiore. Ora, la cosa che mi veniva in mente per l'associazione di idee è la vicenda grottesca del generale Pugliese. Chi è il generale Pugliese? Il generale Pugliese, del generale, è l'uomo che ha fatto le grandi corazzate, le grandi unità alla battaglia, Vittorio, Roma, Vittorio Veneto, la Roma, cioè, la classe di grandi corazzate che dovevano dare, nella politica navale del tutto sbagliata, la Canevari, l'Italia, comunque questo è un discorso che ci porterebbe fuori, che era progettato, costruito per tenere la vita battaglia. Ma era ebreo, e con le leggi del 38 viene congelato e cagato. Se ok, l'11, ma comincia la guerra, e dopo qualche mese arriva l'11 novembre del 1940. Cioè arriva l'attacco di Taranto. Traitorio prende tre segni, uno a Cavour e uno che non mi porto scelto. Uno delle vecchie comandate e non sanno come fare, perché quello cui tengono per tutti la vittoria, cioè era una corazzata moderna, nuova, che era in grado di competere con qualunque nave britannica, insomma, anche perché era maggiore riuscita, cioè la meglio di fatto. E allora si consultano e col cappello in mano vanno, scusatemi, io ho un terribile raffreddore e quindi lì altro in barca la buccia. Quindi abbiate pazienza. Dunque, col cappello in mano, questi della Marina vanno a casa di Pugliese. E cominciano, sai, è successo questo, e lui ha capito insomma subito che cosa vogliono, no? Il giovanetto per resto lascia là e lui ci va, la tira su in 3 mesi e in linea, cioè rientra in squadra la vittoria in 3 mesi con 3 figli che erano così, aveva già fatto sul fondo, e le altre poi dopo 6 mesi rientra un'altra, la Cavour è l'unica che non entra in linea ma viene rivoltata a Monfalcone perché non hanno i materiali per aggiustarla e non li avranno mai durante tutta la guerra. Ecco, è l'unica che ci rimane, che è la vittoria. E allora, questo vi ho detto a novembre, allora nei mesi di palestino, nel febbraio del 41, sulla Gazzetta Ufficiale, con uno spirito dell'umanismo che è tipico delle dittature, esce un decreto. Il decreto c'è del cielo, della pugliese, non è vero. È talmente idiota, no, la cosa, si stabilisce per decreto sulla Gazzetta Ufficiale, c'è uno dei volumi della collezione Uomini della Marina pubblicati dall'Osservatorio della Marina, è su Pugliese, la dica Pugliese, e negli appendici l'ha pubblicato Pellegrini, adesso Pellegrini è stato anche il mio assistente, ha pubblicato questa Gazzetta Ufficiale, che pareva di pure. Perché loro pensavano in questo modo di compensare. Vabbè, torniamo al discorso che volevamo fare. Garagnani, dicevo, è diverso dagli altri. In alcune cose però sono lo stesso. A 15-16, tra pagina 15-16, ci parla della contestazione del generale Sisindi, di cui sull'antologia curata da Piasenti per la Lei c'è la contestazione di due colonnelli che gli dicono non le riconosco, dice tutto il mondo, uno di questi detenuti, deportati, insomma, uno di questi interrati, quello dice io non le riconosco il grado di generale, né la dignità di generale, è un traditore della patria. Questa non è una cosa da poco. Garagnani viene catturato in Francia, ecco la quarta data, come ho detto. Ed è interessante quello che dice, cioè, che i francesi tra i tedeschi e loro più simpatizzavano per loro. Cioè, e c'è un volume importantissimo che è uscito molto grosso del generale Sisti che parla dell'occupazione italiana in Francia, e che è uscito l'anno scorso, e in cui appunto si dice che dopo che tanto c'è tutto il discorso della protezione degli ebrei, che adesso non ci interessa, ma spiega che l'ostilità e il distresso iniziale con cui gli italiani opponevano un atteggiamento riservato, freddo ma corretto, dopo 2 mesi cambia nella popolazione perché fanno il confronto con vicini e con i tedeschi e diventano rapporti migliori, anche in questo influisce anche l'atteggiamento di protezione degli ebrei, ovviamente, però è proprio il rapporto, insomma, che cambia, e questo ce ne dà una conferma Garagnani quando ci dice che in fondo ha guardato una certa simpatia. Ci sono naturalmente delle cose tristi. In una notazione del 18 dicembre 43 dice che tra i prigionieri vi è un intenso e vergognoso commercio a borsa nera, come si suol dire, alimentato specie dai cosiddetti aderenti che hanno razioni più abbondanti e da soldati ed altri che forse hanno qualche rapporto con i tedeschi, poi anche il furto. Su questo, sulle rapine, comunque con gli ufficiali abbiamo una letteratura immensa e non vogliamo stare a per vedere tutto questo.
E invece è interessante una cosa che è molto diversa dall'altro personaggio di cui abbiamo parlato.
Questo colonnello rileva che altra cosa notevole, annotazione del 8 febbraio 44, altra cosa notevole nella nostra strana collettività è un certo bigottismo religioso. Molti vanno a messa tutte le mattine, si confessano e comunicano spesso. L'altra sera entrai in una camerata dove quasi tutti con grande confusione stavano dicendo l'orario e mi fece l'impressione di un convento. Non so se sia un vantaggio o un svantaggio, ma io non so partecipare a queste forme. Devo fare un certo sforzo di ragionamento ed equità per trovare rispettabili e serie.
Quindi è completamente, lui non ha, tipo, non è interessato a benesserci. E infatti poi il 27 dicembre del 44, ci tornerà sopra, sì, e dirà, sì, ma io purtroppo dice una cosa più grave,
perché oggi siamo molto, perché è stata annunciata che altri arriveranno anche dei prigionieri americani, quindi già stanno stretti da lottare ancora peggio. C'è ciò che mi dispiace affatto, anche se dovremmo in certo, cosa che non avremo la possibilità di vedere torna gli americani correre la medesima nostra via Crucis. Ciò che non mi dispiace affatto, anche se dovremmo in certo qual modo considerarli amici. Ma io purtroppo non mi sento amico di nessuno. Anzi, comincio a dubitare molto anche di molti italiani di ogni colore. Cioè, è un atteggiamento molto più solo, molto più difficile. Vedete, in fondo la grande serenità dell'altro, del soldato. Cioè, questo invece no, è un discorso completamente diverso. E poi continuerà, e alla fine, poi questo domico alla fine si commuove un po', ma per via della famiglia si torna a parlare del trasferimento. Ah, ecco, una cosa che non manca qui, scrive il 28 marzo 45, e in tutto il campo la cosiddetta assistenza spirituale, cappellani, maestri, rosario, eccetera, non mancano, ci hanno regalato anche un libro da messa. Ma tutto questo diventa un po' irrisorio quando si muore di fame, perché manca totalmente quasi l'assistenza alimentare, con manifestazioni di carenze varie sempre più evidenti e anche accentuate in molti. E vabbè, c'è abbondanza di questo. Poi arriviamo, se lui ha lasciato in patria Bologna e ne parla sempre la moglie Tina e la figlia che chiama Consuela, perché è strano, perché dice, perché ci chiama Consuelo in spagnolo, anche Garcia Lorca, come avesse nel tuo caso vestire nel banco, no? Quando parla di... E c'è la festa del Corpus Domini, e allora lui finalmente un po' rimane colpito, perché vede che tutti gli altri lo fanno, e ho assistito dalla mia finestra al passaggio della processione che cantava Dio è nostro re, e pensavo che alla stessa ora forse Consuela e Tina, la figlia e la moglie, partecipavano alla stessa cerimonia del mio paese, perché ogni ricorrenza porta sempre il pensiero a loro e a più con maggiore nostalgia del conflitto. E non è più polemico in questo ultimo caso. Ora, il discorso della fede è un discorso importante. Abbiamo una serie di casi. Noto nelle lettere del generale Trionfi, io molto, molto di corsa, coraggio ai miei cari, Dio ci concederà, perché si preoccupa per sé e di dare coraggio a quelli che sono a Roma, non sanno niente di tutti. E poi e viceversa la moglie, coraggio, Roberto, Dio non abbandona. E poi lui continua, ripeto, e questa mia grida malinconia, eppure mi è di gran conforto pregare. E poi dirà ancora, confidiamo in Dio, io ci spero molto, purtroppo non ci si può giurare. E poi parla di raccomandare a Dio, ancora, il triste risveglio nella neve, grande tristezza, il Dio mi aiuti, che credo di avere proprio grande bisogno. E poi ancora, mentre i suoi compagni di camera parlano di medicina e malattie, lui vuole scrivere qualche pensiero sull'anno che si chiude, questo è meno di un mese prima di essere assassinato, e dice, grado solo mi consenta di avvicinarmi questi pensieri, questo pensiero di avvicinarmi con tutto il cuore a Dio, alla Vergine Santissima, che per un tanto la mia Anna e i miei figli di Paolo e Maria, figli di Maria, dopo questa eccetera. E poi invoco Dio, sia che con tutta l'anima invoco Dio. Su questa base abbiamo una infinità di casi, nei diari, adesso io non mi riparo a parola, non mi capirò per dirti tutte queste cose, il caso di dove ci parlano è già stato ricordato, ma insomma il discorso della fede è molto diffuso e si trova anche in coloro che non hanno una formazione. Naturalmente c'è una formazione cattolica come il Teresa di Latini, Federico Ferrari, di cui abbiamo parlato, di cui il professor Zani, prete di sociologia, ha parlato un libro che abbiamo presentato qui, e ne è abbastanza, è molto, qui c'è una, siamo ad alto livello culturale, e questa è una grande tradizione familiare di cattolicesimo, di cultura, conosce bene la grande filosofia tedesca, e naturalmente non è d'accordo con il nazismo, però altre cose le riconosce, eccetera, poi sarà anche lui. Ma ci sono altri casi, c'è il diario del tenente Santalco, catturato alla tela e internato a Debrin, che riporta il Vangelo è pane, pane di vera vita, qui si formano gli uomini, qui si forgiano le anime. 8 dicembre, quello fino al 5 dicembre, la Santa Messa e la Comunione ormai sono la mia vita, pentimento subito profondo, pianto e informazione, eccetera. Dalla fede si passa alla pietà. Io tanto ce ne sono tanti, ma basta qualcosa. No, questo è interessante. Un altro racconta, questo Valdesone, questo è pubblicato nei Noi dell'Agri, di Adenti, cioè racconta che la notte di Natale ci sono tre di queste guardie che sono arrivate a casa, perché tutti sono andati a casa loro a festeggiare Natale, che fraternizzano con lui. Ed è, dice, ma no, ma non, sei, non ci sono prigionieri questa notte, no? Gli dicono. Ed è una cosa interessante, perché dimostrano. Poi da lì si passa, il passaggio successivo è la pietà. Perché allora si comincia ad avere pietà anche del prossimo e di quello che poi succede ai tedeschi. E dalla pietà si può arrivare al perdono. Ma io sul perdono vorrei leggere solo una cosa. Sì, questo è noto, Cantalupi, che dice il Pater Nostro, e recitando la preghiera un pensiero lo formula, mi indugio, rimetti a noi le nostre colpe come noi le rimettiamo ai nostri genitori. Posso io coscientemente e fermamente perdonare? Sì, o Signore, tu hai perdonato, anch'io mi sono detto perdonare. Solo perdonando tornerà la pace tra gli uomini. È l'unica cosa che proprio, l'unica rappresaglia, diciamo, che si permette, posso firmare dei tedeschi ai tedeschi, firmare a voce alta, invece di quindi a Manzoni, questo arriva alla liberazione, naturalmente, no? Davanti a come se rivolgessi loro una lusinghiera da ore. E poi invece una persona, a me piace di più di questo, è un'altra cosa che ho trovato nell'archivio riguardo alla Guardia di Finanza. Sì, c'è un brigadiere che dice che appunto adesso arrivano, ci sono i tedeschi del sud che di fronte al giorno della Renania fuggono, no, anche loro,
e li vedono arrivare con i bambini, e sempre così, pur avendo rischiato di morire di fame, di freddo, eccetera, eccetera. E dice, nessun castigo, penso, sarà adeguato per punire la crudeltà di tale umana gente, però non sarà così. Proprio gli stranieri maledetti, coloro i quali non potevano neanche camminare sui marciapiedi, daremo ai bambini tedeschi pane, nappe, buona minestra e anche qualche indumento. Dai nostri capi non saranno cacciate le creature innocenti, che con i recipienti più sbagliati verranno le nostre cucine a sdruginare qualche alatto. Ecco, vedi di questo passo. Certo, è molto diverso questo, sarebbe un altro diario che è uscito, intitolato Più della fame e più dei comandamenti di animo, l'occupazione di Roma, di un certo Corrado di Pompeo impiegato al Ministero delle Corporazioni, che ha passato il mese dell'occupazione tedesca a Roma a scrivere alla moglie, a piangersi addosso a cercare da mangiare. Non è un patriota, lui pensa che i partigiani di Villanovella siano degli irresponsabili. Non ha fatto mai assolutamente nulla contro i fascisti e i tedeschi, ma ora che se ne sono andati, si rallegra che l'apertura del secondo fronte faccia ritenere che la Germania è prossima a piegare il ginocchio. I lutti e la distruzione da essa causati dalla sua brutalità stanno per essere pagati, sono le mesi che assisto alla ferocia dei suoi soldati. Ormai tutti li odiano, ci hanno spogliato. L'unica volta che è stato fermato questo signore su un tram ha presentato il suo salvacondotto e l'hanno rilasciato subito. Ci hanno affamati, e quindi l'unica cosa che ha cercato cibo durante tutto il periodo dell'occupazione di Roma. Ecco, questo è un altro tipo di mentalità diversa, ancora più diversa dalle altre. Invece in Galagnani noi abbiamo l'odio dei tedeschi, per i tedeschi, che è abbastanza comprensibile. E poi aggravato dal fatto che si sente preso in giro perché viene messo più volte nella lista di coloro che devono essere rimpatriati, perché o anziani, lui ha fatto la prima guerra mondiale, anziano oppure ammalati, però questo treno non parte mai dall'Italia. E questo non era l'unico caso che ho sentito, che mi è capitato tra le varie cose. E quello che dunque vediamo un po', sì. Ma se no poi la facciamo troppo lunga, no? E quello che naturalmente si deve accettare è questa non simpatia per i tedeschi, insomma, no? Dice, racconta, e c'è tutto, in tanti altri diari sono raccontate queste cose, nel diario di Guareschi c'è la condanna durissima per l'assassinio di un ufficiale, che la sentinella ha proprio seguito per puntare, poi finalmente gli ha sparato, che questo stava lavando sulla faccia, insomma, allora, forse aveva fermato a posare l'asciugamano sul verticolato, insomma, sì. E già questo, allora qui si ferma su un episodio. E questa facilità che hanno i tedeschi a sparare, anche lì poi arrivano ufficiali subalterni dal campo della Polonia, raccontano più di atrocità e servizi subite, e quindi non c'è una propensione al perdono, per quanto una volta che tutto è finito allora rileva, la popolazione ci guarda non con ostilità, qualcuno saluta e sorride, talvolta anche fingono, specie le donne, di ignorarci o di non vederci. Pensavo che anche tra queste famiglie ve ne sarà qualcuna che ha perso qualche suo caro in Italia, e non possiamo pretendere che ci vogliano bene. Ho notato grande abbondanza di bambini, molti nostri soldati, anche ufficiali, scorazzavano per le cascine economiche, per i pascoli, per le armate dei contadini a pagamento o contro cambio di generi di vari, uova, eccetera. È proibito fraternizzare con il nemico, ma ciò nonostante il nostro soldato riesce a introdursi sempre con facilità. Io ho visto anche soldati nostri mungere le vasche al pascolo, insieme con i proprietari e proprietari non vecchie. Ah, questo dice il Garagnani.
e poi per tutti e due c'è una lunga pausa prima del ritorno in Italia, che non è tanto semplice, no? È un ritorno in Italia mediato, perché hanno a fare la guerra, insomma, noi siamo arrivati in 40 giorni, quindi tempi un po' più difficili. Però in questi campi bisogna ricordare, non si può non ricordare, come dicevo all'inizio, due o tre casi che attengono al senso romantico della vita, no? C'è qui Montagnano e lui sa di cosa parlo, perché è uno di questi 44. A un certo punto in un campo, il 44, gli ufficiali rifiutano di lavorare perché è contrario alla convenzione. E questo no si prolunga per una settimana. Dopo una settimana si lavora il FS, tirano fuori più malandati, 20 o 21, uno dice 20 o 9 c'è 21, non è due fonti diverse, no. E ovviamente i più malandati, cioè quelli che servono loro meno per lavorare, o per punirli o per fucilarli, una cosa così. Allora immediatamente 44 ufficiali degli altri, cioè quelli che non hanno voluto lavorare neanche loro, hanno assistito a questa decimazione, sono 200 e rotte, sono le cose quante, 44 ufficiali fanno un passo avanti e dicono che vogliono andare loro al posto di quelli che sono stati tirati fuori per essere puniti. E questo fa impazzire i tedeschi. Allora prendono tutti quanti, portano in un campo di punizione, cioè ma tante altre cose. Però è un episodio che si lega a una visione del mondo, una visione del mondo che non possono capire all'SS, a una visione del mondo che è diversa, che i francesi lo capiscono. Io ho avuto occasione di parlare di questa cosa con dei colleghi francesi, loro lo capiscono. I tedeschi non lo capivano questa cosa, dicevano, cioè, quelli non si mettono in mezzo, arrabbiati che si mettono. Cioè, perché invece i francesi, forse adesso uno però qualche episodio del genere, lo capivano. Un'altra cosa interessante è che nel rapporto del comandante Brignole, che è in erito, hanno trovato nell'archivio della Marina, chiede di ridere la medaglia d'oro con una torpediniera a Calatafini, una torpediniera degli anni 20, ha avuto il barbaro coraggio di andare incontro alla terza squadra, che era la terza squadra francese, quando il 14 giugno andò a bombardare Genova, Salone e Vano. Quattro incrociatori pesanti, 11 da lì. E attaccarla con Ciruro e poi col cannone, con un cannoncino a confronto di quello che aveva, di pezzi da 152. E siccome c'è un Dio, l'ha scampata, ce la prendiamo là. Poi, quando l'8 settembre è in Grecia, capisce che i tedeschi o va con loro o lo porteranno via, e fa sparire la bandiera di combattimento della torpediniera. Così, quando arriva la seconda armata inglese che libera il campo, leva di mezzo la bandiera tedesca e tira su la bandiera della Calatafini, che in sé, che vediamo, in sé un vizio, poi, però il pensarci è molto italiano, molto latino, come l'altro episodio, che poi è finito, ci sono 249 cadetti della scuola di cavalleria di Pinerolo, che vengono catturati prima di aver giurato fedeltà al re, all'esercito, no? Prima del giuramento. Vengono catturati e portati in un campo di concentramento. Su di loro, sia i fascisti che i tedeschi, facevano molte illusioni, perché non c'hanno il solito, perché tutte le volte, no, ma io giuro, non ripiegherò quello che io ho detto, delle memorie del generale Trionfi, c'è il mio no, proprio alla fine, insomma, no? C'è sempre, e questo è un motivo che ricorda costantemente nelle memorie di tutti, però, e viene giustificato, secondo me.
secondo i tedeschi, dal fatto che tirano fuori in discorso nel giuramento. Allora il primo giorno, una delegazione di questi va dal colonnello, che è più anziano delle, e gli chiedono di giurare. Cosa che allora lui li riunisce la notte, stando attento a farci vedere, no, e gli fa una specie, gli dice: guardate che rischiate grosso, rischiate la vita, sapete quello che fate, e gli mostra tutti i pericoli cui vanno incontro, è molto onesto da questo punto di vista. E allora 244 rimangono 5 e vanno via, questi giurano, e poi uno a uno, e qui c'è l'altro numero di bandiera, no? C'è un altro ufficiale di marina che è riuscito a nascondere la bandiera di combattimento del, non è chiaro, una torpediniera, no? Altri dire, nel diario scritto caccia torpediniera, caccia torpediniera destra, e allora dopo il giuramento baciano l'embo della bandiera e poi dopo due giorni uno dei cinque torna a giurare la sua volta, perché anche lui voleva. Ma perché poi c'è, su sta storia dei giuramenti rifiuti, c'è una duplice pressione, cioè c'è pressione condotta anche con molto ignobili, per esempio quelli che avevano aderito alla Repubblica Sociale vengono accampati fuori di alcuni campi, in modo che quelli che stanno dentro muoiono di fame, vero, dopo che stanno bene quelli che invece mangiano bene di tutto, no? E poi ci sono invece i che stanno cercando di convincere con questo, anche con metodi che sinceramente sono molto, molto miserabili. E però c'è anche una seconda pressione, cioè c'è la pressione di coloro che sono detenuti, che trattano da miserabili traditori quelli che hanno giurato. E quindi anche il contatto scoraggiato, perché vengono trattati talmente male, quelli che dagli internati, vengono trattati talmente male che non diventa controproducente. Io cercavo un brevissimo pezzo di un finanziere, mi pare, vediamo subito, che non sa neanche tanto bene l'italiano. Guardi, veramente i rifiuti. Non manca il numero da operetta, per esempio. In un altro campo si verifica una cosa analoga a quella che vi ho descritto dei cadetti di Pinerolo, che giurano lì, in quel campo c'è un maggiore come ufficiale più elevato in grado. E allora giurano nelle mani di questo maggiore. Allora dopo la guerra il ministero dice: non va, perché deve essere posto davanti a un colonnello comandante di unità, non un maggiore, insomma. Quindi non ricordi la burocrazia com'è. È una cosa che non
stupidità umana.
Sì, la criminale li chiamava l'indirizzo.
Aveva i crimini troppo elevati, sono stupidi.
Dov'è il motore di giusto? Adesso è il motore. Sì, poi c'è l'avvenimento a numero, no? Che è una cosa molto sentita dagli internati. C'è una poesia, 426-87, non più uomo, numero, bucce di marce patate, rape bianche già rosse da volare, poco perché tu viva, troppo perché tu muoia, dura, prigioniero. Invece non dura, cercavo di dura. E poi c'è l'altro numero, a proposito di fame, c'è un capitano, mi pare, catturato in Francia, che in Francia aveva comprato 3 tavolette di cioccolata per i suoi figli. E muore di fame poi. Però, quando muore, i suoi colleghi trovano queste tavolette di cioccolata dedicate ai figli, ancora che sono non le ha toccate, insomma. Cose fatemi, però non credo che sia giusto dimenticarle, perché un dato romano, un dato serve qualche volta nella memoria più di un lungo discorso. Io però vorrei dunque, vediamo un po', la questione del passato, la prigioniera, poi a un certo punto, nel 1944, c'è l'accordo, Mussolini e la cosiddetta civilizzazione, cioè passano diventano, possono uscire, quelli che però ci stanno, e andare a lavorare e diventano lavoratori civili, volontari, manco per niente. Allora, questo ve lo leggo, poi finisco, è un, è un semplice, è un fiantiere. C'è la questione del passaggio da prigionieri a civili, è stato stabilito dunque, però sono da 150 che siamo qui tutti presenti, solo numero 34 fece la firma per essere liberi civili. E a quanto pare credo che non ne siano altri che abbiano questa volontà e questa stessa idea. Posso dire che la distanza di neanche 24 ore che questi misero la firma, non voglio dire tutti, ma quasi, dal grande sentimento di fronte a noi, fanno le lacrime agli occhi, tanto è dispiacere che qualcuno abbia ideato la fuga per fare il mondo. È un italiano approssimativo, ma è un semplice. Domani è già stato stabilito che questi 34 lasceranno le nostre baracche per andare ad abitare a delle rove, nelle famose baracche dove lavorai anch'io e dove proprio per grazia del Signore non ci lasciai la vita. Questi nostri, che ieri erano camerati ed anche cari amici, oggi non lo sono più, tanto è vero che noi si parte inquadrati nella baracca e loro se ne vanno del conto proprio, ma ad ogni incontro non fanno che ricevere insulti e tutti li buffonano. Li buffonano è un termine dialettale, li besteggiano con disprezzo, insomma, no? Li buffonano. Ad alta voce e così loro messi taciturni gli piegano la testa, invece la compagnia allegra va cantando e fischiettando, anche se poi li fa, il numero lo fanno di fischiettare e cantare. E grande è il loro sentimento, anche perché si venne a sapere che da tutti gli altri campi quasi nessuno accettò questa offerta che ci venne proposta. Ed anzi, oggi prima di mezzogiorno, un nostro capitano medico italiano disse che nel campo dove risiede anche lui sono 1500 e neanche uno firma per uscire dalla fila dei prigionieri e quelli che hanno avuto l'ardimento di firmare per passare liberi civili, il tratto da rinnegati, io non voglio aggiungere altro. E poi appunto dice che continuano ancora, poi quando incontrano, sono passati civili e loro prigionieri, questi primi, cioè i passati civili, vengono buffonati, fischi e urla che vengono indirizzati. Grande il loro pentimento, ma ormai non possono più procedere. Quindi, a parte c'è la pressione del nemico per indurli a lavorare, e una pressione interna che è molto forte, perché resistono. E di disprezzo per chi non resiste. Questo è molto interessante. Va bene. Allora, un'ultima, volevo citare quella notazione che avevo promesso prima di Garagnani e dei generali, quella che c'è una citazione che mi pare la professoressa ricordava benissimo. Ci sono questi generali che sono costretti a spingersi alla loro età. Ecco, stasera ho sentita una significativa circa il trattamento morale al quale siamo sottoposti dai nostri custodi, ed è questa. I 14 generali giunti oggi da Polven sono stati costretti a trascinare loro il carro, quei rispettivi bagagli, dal campo alla stazione ferroviaria. Due generali di armata, che sono stati detti nomi, ma è meglio ora tacerli, si sono messi al timone, gli altri si levano. È uno dei modi che sanno i tedeschi per utilizzare le specifiche competenze tecniche. A noi, ufficiali superiori, ne hanno fatte fare un po' di tutti i colori, ma non eravamo ancora stati promossi al rango di cavallo di muro. Indubbiamente è stata un'attenzione particolare, riservata in generale. E con questo, ti chiedo scusa di aver chiesto.